occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Lo sapevo, doveva partire così, non poteva partire altrimenti, perché questa mattina tutto quello che poteva non funzionare non ha effettivamente funzionato, compreso il foglio di Word su cui avevo preparato la puntata, che questa mattina non si è aperto, e quindi improvvisiamo una nuova missione. Ma l'improvvisazione è un po', ha un po' il suo bello, e quindi qualcosa, fidatevi, accadrà. Buongiorno ascoltatori, eccoci qui, benvenuti, bentornati, e venerdì. E allora io ne approfitto per fare immediatamente degli auguri, gli auguri ai colleghi giornalisti cinesi. Ebbene sì, sono circa 10.000 i giornalisti di 14 media statali cinesi che si dovranno sottoporre in questi giorni all'esame nazionale per verificare la loro lealtà al presidente Xi Jinping, segretario generale del Partito Comunista Cinese. Come riporta il South China Morning Post, saranno chiamati a partecipare proprio ai primi di ottobre alla fase sperimentale dell'esame attraverso un'app che si chiama Chui Chui Qianguo, che sicuramente ho pronunciato malissimo, in base alla nota diffusa dall'ufficio propaganda del Partito Comunista Cinese. Pur in assenza di date certe, ma ripeto, dovrebbe essere in questi giorni, al momento si sa che le materie principali di studio includono la conoscenza del marxismo e del pensiero del presidente Xi, saranno appunto l'oggetto del test che i giornalisti dovranno sostenere. Il significato di Chui Chui Qianguo è studiare per rafforzare la nazione, ed è un aggregatore, questa app, di notizie, articoli, video e documentari proprio sul pensiero politico del presidente, una sorta di libretto rosso dei pensieri di Mao, ma in versione digitale. Quindi in bocca al lupo, amici giornalisti cinesi, per il superamento dell'esame. Mannaggia, anche noi dovremmo quasi quasi fare la stessa cosa, dovremmo adeguarci subito, sostenere un esame per verificare la nostra conoscenza e fedeltà al pensiero, per esempio, di Di Maio. E il problema però è trovarlo, un pensiero in Di Maio. E allora presto presto, magari la cronaca ci viene in aiuto, vediamo. Per esempio c'è la questione dei dazi, e Di Maio è ministro degli esteri, quindi ce l'avrà sicuramente un pensiero. Allora dai, vediamo su Google, scriviamo Di Maio, scriviamo dazi, perfetto, ecco qua, Di Maio, dazi, siamo preoccupati. Ah, ok, ha dettato la linea. Adesso sono più tranquillo, ma siccome è venerdì e il venerdì significa per noi il giorno delle locuste, lui è già qui, carico come non mai, e ce l'ha, è come una linea sui dazi. Buongiorno professor Di Stefano, in modalità trailer, giorno delle locuste di oggi.
Dazi, recessione.
Fine.
Era breve, no?
Sì, no, indubbiamente. Dopodiché...
No, allora, i dazi diventeranno operativi dal 18 di ottobre. È stata pubblicata ieri la lista dall'ufficio del commercio della presidenza americana. Sono 8 pagine di prodotti, perché sono un po' paranoici, è tutto dettagliato riga per riga, c'è il nome commerciale, il codice per l'importazione.
Prosciutto
dentro...
crudo sì, prosciutto cotto no, ho visto prima lo schemino che c'era sul Corriere,
sì, c'è
della sera,
un insieme, comunque
vino italiano no, vino francese sì.
Sì, però lo champagne escluso, per esempio.
Però la logica è quella del divide et impera all'interno dell'Unione Europea.
Esatto, infatti il conto per l'Italia si preannuncia a, diciamo, la metà di quanto preventivato, non il miliardo di costi aggiuntivi e quindi di frenata per i prodotti italiani, ma intorno ai 460-480 milioni di euro.
Questo, ma non solo questo, oggi al giorno delle locuste, ma intanto devo fare un annuncio in presenza del professore, perché ascoltatori dovete sapere che sul tema dei dazi il professor Di Stefano è autore di un'opera provocatoria, un instant movie intitolato Tutti i dazi per Mary, il remake del celebre blockbuster Tutti i per Mary, con Cameron Diaz nei panni di Cameron Diaz e il professor Di Stefano nei panni che furono di Ben Stiller. In breve, il film racconta la storia d'amore tra la bella Cameron e l'aitante e tormentato Andrea. Scena clou, quella in cui Cameron Diaz, disperata perché non trova più il parmigiano al supermercato, chiede aiuto all'amico professore, e lui si presenta a Los Angeles con una forma intera del saporito formaggio italiano, e mentre grattano all'unisono il parmigiano su una gustosa pasta in bianco, notare la citazione della scena del vaso di Ghost, si scambiano un bacio appassionato. Dica la verità, tutto sto baraccone l'ha messo insieme per baciare Cameron Diaz alla fine?
Io non ho fatto nulla, ma comunque siamo qua.
Sì, no, ho capito. Dopodiché, qual è la metafora di Tutti i dazi per Mary? Qual è il messaggio che sottende?
Francamente non lo so,
francamente non lo sa. Ne parleremo dopo al giorno delle locuste. Intanto io la congedo, professor Di Stefano, ci ritroviamo tra poco, diremo anche cose ulteriori, non solo sul tema generale dei dazi, ma soprattutto su quello di Tutti i dazi per Mary.
Good morning.
Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
Oh, visto che siamo in tema di consumi culturali e si annuncia il weekend, ne approfitto anche per fare un altro annuncio, dal cinema all'arte, perché al Kennedy Center di Washington è in mostra in questi giorni non una personale di Banksy, nemmeno una personale di Basquiat, ma una mostra intitolata Portraits of Courage. Sono 66 ritratti a olio di veterani americani disegnati di suo pugno da George W. Bush. Sono tutte persone, raccontano le cronache, che Bush mandò in guerra dopo l'11 settembre e che rimasero ferite in Iraq e in Afghanistan per obbedire ai miei ordini, dice Bush stesso, e quindi ha voluto rendergli omaggio dopo che sono tornati a casa conciati e dopo averli incontrati. Prima li manda in guerra, poi quando tornano mezzi sbudellati li omaggia con un olio su tutela di suo pugno. Sembrano un po' quei rapporti sadici: prima ti faccio male e poi ti curo. Comunque sembra che i critici abbiano apprezzato questa mostra di Bush, l'hanno apprezzata sicuramente di più della precedente, in cui erano una cinquantina di tele dedicate tutte quante ai suoi cani. Abbiamo detto del cinema, abbiamo detto dell'arte, e allora a questo punto riprendiamo le fenomenologie della politica. Ce n'è una interessante al momento, che è quella di quelli del Conte 1 che si scagliano contro quelli del Conte 2. Per esempio Salvini adesso non passa giorno che dia a Di Maio dell'inetto. Il problema è che lo stesso Di Maio con cui aveva governato fino all'altro ieri, ed è pure lo stesso Di Maio a cui aveva proposto di fare il premier un giorno prima di fare gli scatoloni. Sempre Salvini, che nel Conte 1 sosteneva i dazi, vedi il suo rapporto con Trump, che garantiva che mai saremmo stati toccati dai dazi, che voleva mettere i dazi ai cinesi, e adesso si scaglia proprio contro i dazi. E poi c'è Fioramonti, l'avete sentito, ministro dell'istruzione nel governo Conte 2, che ora si deve dimettere. Però è lo stesso Fioramonti che era vice ministro dell'istruzione del governo Conte 1, e in quel caso andava da Dio. Adesso gli dicono non può fare il ministro perché è un odiatore, e a dargli dell'odiatore è appunto gente come Salvini, che per esempio cantava senti che puzza scappano i cani, stanno arrivando i napoletani, quando prima di assurgere allo status di ministro dell'interno. E poi per esempio c'è anche il tema delle trivelle, ce lo siamo un po' dimenticate. Allora ieri il deputato della Lega Jacopo Morrone, che era sottosegretario alla giustizia del governo Conte 1, ha scoperto che la sospensione delle trivellazioni offshore causerà, dice, una perdita pesante di competenze e professionalità, e da un lato, e consistenti incrementi delle tariffe del gas che graveranno sui consumatori italiani. Ha detto, insomma, vergogna, si è scagliato contro questa legge, ha detto chi l'ha votata dovrà pagare. Bene, chi l'ha votata questa legge? Se Morrone si fa una domanda, bisogna dargli anche una risposta. A votare questa legge è stato il suo partito nel Conte 1, e l'ha votata pure lui. Conte 2 che si scaglia contro, anzi Conte 1 che si scaglia contro Conte 2, uno dei grandi paesaggi della politica del momento. Invece tra poco vi racconto una storia che troviamo oggi sulle pagine di Internazionale. Però per arrivare a questa storia passiamo per una canzone che non c'entra con quella storia, ma è comunque una bella canzone. Si chiama Feel in Love with a Boy, e lei è Joss Stone.
Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, you are right. Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. That two sides on my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. Fell in love with a boy. I fell in love once and almost completely. He's in love with a word, and sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, are you alright? Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating.
Don't go telling no more, don't go telling no more. Don't go telling no more lies on Sarah. Don't go telling no more, don't go telling no more. Don't go telling no more lies on Sarah.
Le 8 e 21 minuti sulle note di Feel in Love with a Boy di Joe Stone, con una Diana Santini che giustamente mi fa un'aspra reprimenda per la mia pronuncia cinese, ma non mi sono mai piccato di saper pronunciare il cinese, quindi con tutta l'onestà intellettuale del caso mi arrendo di fronte alla reprimenda e le do ragione. Mattinata difficile peraltro questa, l'avevo premesso, una di quelle mattinate disgraziate in cui non ce n'è una che vada per il verso giusto. Sto cercando dell'empatia in voi ascoltatori. Avete presente quei giorni in cui cercate di andare dritto lungo la vostra direzione e c'è sempre qualcosa o qualcuno che vi mette i bastoni tra le ruote, un po' come essere il PD e avere sempre di fianco Renzi che ti fa lo sgambetto? Ecco, più o meno la mattinata è andata così, ma come dicevamo in freestyle proviamo a recuperare. Come vi dicevo, questa mattina vi volevo leggere e raccontare una storia, in realtà la racconta internazionale attraverso le parole di Claudia Bellante per The Caravan India, ed è la storia di una scuola, di un ponte e di un confine. E allora andiamo a leggere che cosa scrive. Ogni giorno all'alba Valentina Betaba, studente venezuelana di 16 anni, attraversa il ponte Simón Bolívar per raggiungere la sua scuola in Colombia, a Villa del Rosario, il primo comune dopo il confine nel dipartimento nord de Santander. In Venezuela facevamo lezione solo due volte alla settimana, racconta, spesso mancava la corrente e molti professori avevano smesso di venire perché non erano pagati. Con lei c'è Jamy, 14 anni, da un anno le due ragazze si incontrano ogni mattina per raggiungere a piedi la scuola alla frontera. Entrambe vengono da Sant'Antonio del Tacira in Venezuela, la cui piazza principale dista 11 minuti a piedi dal confine. Superato il ponte, Valentina e Jamy trovano ad aspettarle i pulmini che l'amministrazione di Cucuta, capoluogo del dipartimento, ha messo a disposizione degli studenti venezuelani. Ogni giorno trasportiamo 1580 bambini in 17 scuole di Villa del Rosario, spiega il supervisore del corridoio umanitario istituito nel 2015. Il dipartimento colombiano Norte de Santander è uno dei più colpiti dal flusso di migranti venezuelani che dal 2015 è in continua crescita. Quest'estate, dicono i dati, sono entrati in Colombia in media tra le 28.000 e le 32.000 persone al giorno. Dalla metà di settembre hanno attraversato il confine 40.000 venezuelani. L'aumento è legato alla crescente tensione diplomatica con la Colombia e all'annuncio del presidente venezuelano Maduro di voler condurre esercitazioni militari alla frontiera per difendersi da un improbabile attacco di Bogotà. La maggior parte delle persone che attraversano il confine sono pendolari. In Colombia si dedicano al commercio informale, vanno dal medico, portano i figli a fare le vaccinazioni e comprano i prodotti e i viveri che in Venezuela non si trovano o costano troppo, ma la sera tornano in Venezuela. La scuola alla frontera, soprannominata Mega Collegio per le sue dimensioni, è l'istituto più grande di Villa del Rosario. L'80% dei suoi 1600 studenti arriva dal Venezuela. Un tempo si chiamava Escuelita la Frontera, aveva 900 studenti ed era ancora più vicina al ponte. Poi nel 2016 è stata trasferita su un nuovo terreno concesso dal comune, è stata ampliata per accogliere gli studenti venezuelani. La maggior parte dei ragazzi arriva a piedi o in bicicletta, a volte con qualche fratello, amico o cugino che vive nello stesso villaggio. Nella scuola lavorano 50 professori e gli studenti tra i 5 e i 18 anni sono divisi in due turni. Gli orari sono flessibili perché non possiamo prevedere gli ostacoli che i ragazzi incontreranno nel tragitto per arrivare in classe, dice la coordinatrice del mega collegio. La mattina ci sono gli studenti più grandi che arrivano quasi sempre da soli, mentre il pomeriggio pomeriggio i più piccoli sono accompagnati dalle madri che spesso si fermano qui fuori dai cancelli per ore. Jamila Correa ha 48 anni e 4 figli, mentre i bambini sono in classe, vende oggetti di poco valore a chi attraversa il ponte, caramelle, accendini e noccioline. Vorrebbe trovare un impiego notturno per continuare a occuparsi dei figli di giorno. Li ho trasferiti in questa scuola un anno fa, dice. Stanno bene, ma ho dovuto comprare le divise per tutti e tre. Mi hanno permesso di acquistarne una alla volta, ma non è stato facile trovare i soldi. Anche Maria Contreras, 43 anni, accompagna sempre la figlia Carol a Villa del Rosario. Una volta, mentre attraversava il confine, Carol ha vissuto un episodio molto spiacevole. Un uomo l'ha quasi assalita per convincerla a tagliarsi i capelli. Fortunatamente il padre l'ha difesa. Lungo il confine, spesso, le donne e le ragazze provenienti dal Venezuela vengono convinte a vendere i loro capelli. A seconda della lunghezza e della qualità, possono guadagnare tra i 30 e i 250.000 pesos, che sono più o meno tra i 9 e i 78 dollari. Secondo le organizzazioni umanitarie, è l'anticamera della prostituzione, un modo per adescare e circuire giovani donne che non hanno nulla e devono guadagnarsi da vivere in qualunque modo. Jessel Bianco ha 16 anni, insieme al fratello più piccolo, ogni giorno parte dalla Fria, nello stato di Tachira in Venezuela, a un'ora di autobus dal confine. In Colombia deve studiare di più, dice, perché le materie sono il doppio, anche se è faticoso, gli piace e in futuro vorrebbe iscriversi a biologia. La madre ha un piccolo negozio di alimentari alla Fria e spende 15.000 pesos, 4 dollari al giorno, per mandare i figli a scuola, tra il costo del trasporto e la merenda. Una cifra altissima se si considera che alla fine di agosto il salario minimo di un lavoratore venezuelano superava di poco i 2 dollari al mese. Questo è un pezzo, naturalmente, della storia e del racconto che oggi trova spazio sulle pagine di Internazionale. Se volete, poi potete andare a leggervelo tutto. Ed è una storia, una piccola storia, con un ponte, una scuola e un confine, che sta dentro a una storia, a un cerchio più grande, che è quello della migrazione locale. Secondo l'Organizzazione degli Stati Americani, entro la fine del 2020 il numero di migranti e rifugiati venezuelani potrebbe superare gli 8 milioni. Sarebbe la più grande crisi migratoria del mondo, superiore perfino, dicono i dati, a quella siriana. E a sua volta questo è un cerchio che sta dentro a un altro cerchio un pochino più grande, che è quella della grande migrazione globale. Sono le 8 e 27 minuti, siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata del Demone del Tardi, e allora giusto il tempo, aiuto, che succede? Giusto il tempo, io l'avevo detto che questa è una mattina in cui le cose non vanno come devono andare, giusto il tempo di salutare gli ascoltatori e di darci appuntamento a tra poco con la puntata del Giorno delle Locuste. Il professor Di Stefano, lo avete già sentito, ritornerà tra poco. Si parte dai dazi, ma poi si va avanti. Intanto good morning. Good morning. E intanto, visto che ogni tanto chiudiamo le puntate del Demone del Tardi rilanciando una domanda che troviamo magari sepolta, magari invece, come dire, plasticamente esposta nella cronaca, la domanda con cui chiudiamo oggi non può che essere quella che Carola Racchete faceva ieri di fronte alla platea dell'Europa: dove eravate quando chiedevo aiuto? Che è poi la stessa domanda che potrebbero fare tutti quelli che hanno cercato di nuotare sul pelo dell'acqua e magari non ce l'hanno fatta, e anche loro potrebbero dire: dove eravate quando chiedevo aiuto? E poi ci si alza in piedi, si applaude sempre dopo. Con questa domanda che ci troviamo a rilanciare questa mattina, chiudiamo la puntata del Demone del Tardi. Tra poco il Giorno delle Locuste, il professor Di Stefano. Prima però il GR di Popolare Network. Ciao a tutti, buona giornata. From the streets of the league, from an eighth to a key, but you graduate when you make it up out of the streets, from the moments of pain.